Allora, bentrovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Siete come ogni lunedì sera ad Entropia Massima. Vogliamo in inizio di trasmissione salutare in particolare chi ci ascolta dal carcere, e siamo a due giorni dalla staffetta anticarceraria che c'è stata sabato 22, che ha visto 24 ore di diretta continua, in realtà 12 ore di diretta e ulteriori 12 in replica, con il coinvolgimento di tante radio a livello nazionale, Onda Tutto, Blackout, Wombat e Ostachio, e poi anche Ciroma, Spore, Neanderthal, Gramma, Città Pescara, insieme a noi unite in questo sforzo, in questa lunga giornata che è sicuramente entrata in tutte le carceri dove è stato possibile ascoltarla, e quindi ci fa piacere, ci ha fatto insomma particolarmente piacere per questo motivo. Quindi anche oggi vogliamo, come facciamo sempre del resto, ricordare e diciamo abbracciare in particolare chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Puntata 26 quindi di Entropia Massima. Oggi è il momento di fare un po' del ciclo tecnologico, il nostro ciclo tecnologico sull'estrattivismo dei dati. Parliamo ancora di intelligenza artificiale, lo stiamo facendo ormai, questa ormai è la terza puntata di un ciclo che abbiamo aperto in particolare su questo tema, quindi i temi sono fin troppo alla portata anche del mainstream, quindi si parla appunto di chat GPT, di large language models, eccetera. Lo abbiamo fatto con Daniela Tafani e Giuseppe Attardi nelle puntate 14 e 22. Oggi abbiamo con noi un altro professore, un altro ospite molto gradito, Antonio Casilli, sociologo, professore all'Università Telecom Paris e ricercatore associato all'École des Hautes Études des Sciences Sociales, autore del libro Schiavi del Click, perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo. Questo è il titolo del suo famoso libro. Ciao Antonio, benvenuto, grazie per essere per aver accettato il nostro invito.
Ciao Davide, grazie per l'invito.
Allora Antonio, ti sei occupato molto del nuovo capitalismo delle piattaforme, quindi una prima domanda naturalmente: per cosa si caratterizza questa particolare forma di capitalismo, in che cosa si differenzia dalle altre?
Allora, per cominciare, il capitalismo delle piattaforme ha una storia recente, ma anche una storia antica, perché se vogliamo il concetto di piattaforma è una nozione filosofica che noi abbiamo ereditato dal XVII secolo in realtà, e da contesti di militanza già all'epoca particolarmente legati alla creazione di comuni su risorse che all'epoca erano risorse naturali. Quindi si parlava di una platform in Inghilterra, per esempio, durante le due rivoluzioni inglesi, si parlava di platform per indicare un programma politico, anarco-comunista della prima ora. Ma più recentemente, ecco, la nozione di piattaforma è stata riappropriata, distorta, manipolata e poi portata, ecco, diciamo, nel girone infernale del capitalismo, ed è quindi diventata prima un semplice sinonimo di architettura di software, e poi è diventata qualcosa di più. Quindi le piattaforme che si sono imposte dalla fine degli anni 2000, inizio degli anni 10 del nostro secolo, sono in realtà delle entità un po' particolari, sono un misto tra un mercato e una azienda. Questa è la prima caratteristica. Pensiamo per esempio ad Amazon. Amazon è un mercato, nel senso che è proprio un marketplace, ma è anche un'azienda, e delle più strutturate, delle più gerarchiche e delle più brutali anche in termini di gestione della forza lavoro, ma sono anche, quando si parla della loro parte del mercato, di mercati un po' particolari, perché sono dei mercati che vengono definiti come dei mercati multifaccia. Multifaccia significa che hanno molti versanti, non soltanto produttori e consumatori. Un esempio potrebbe essere una qualunque piattaforma di delivery di cibo, per esempio, non lo so, appunto Uber Eats oppure Glovo, che ha almeno tre versanti, tre facce, quindi ha una parte della piattaforma che è dedicata ai ristoratori e che pagano un prezzo positivo, quindi insomma pagano una fee, una commissione per stare sulla piattaforma. Poi c'è la parte dedicata ai consumatori, coloro che mangiano e pagano un po' meno di quanto pagherebbero normalmente, e poi in ultimo c'è una parte, una faccia dedicata ai lavoratori, quindi in questo caso specifico una categoria particolare di utilizzatori che sono i riders, i quali rider paradossalmente per l'economia classica sono pagati per partecipare, per usare una piattaforma, quindi in un certo senso dal punto di vista economico hanno un prezzo negativo. Insomma, tutto questo contribuisce a creare una riorganizzazione del lavoro che è particolarmente basata sul fatto che tanti diversi attori economici devono...
Ecco, un attimo, abbiamo un piccolo problema di collegamento.
Tutto quanto quello che ho detto finora a proposito delle piattaforme però implica che bisogna coordinare un numero a volte piuttosto considerevole di attori economici, quindi mettere insieme i lavoratori, i consumatori, gli altri, non lo so, le banche, quelli che si occupano della logistica, e per fare questo bisogna standardizzare al massimo i servizi e le funzioni. E quindi c'è la prima caratteristica del lavoro sulle piattaforme, che questo lavoro è particolarmente standardizzato, diremmo anche che è ridotto a dei task, ovvero sia a delle semplici mansioni che possono essere svolte da chiunque. E la seconda caratteristica delle piattaforme è che devono per forza passare per i dati per poter coordinare tutte quante queste persone. Quindi se parliamo del lavoro che le piattaforme digitali stanno imponendo come un nuovo modello lavorativo a tutte le nostre società e tutti i nostri paesi, è un lavoro che è basato sui dati, quindi sulla datificazione, e dall'altra sulla riduzione a task. E questo tipo di lavoro lo si chiama digital labor, ovvero sia il lavoro digitale, ma anche il lavoro del dito, quindi un lavoro del click che consiste a produrre dati per non soltanto creare valore, ma anche per fare qualche cosa di molto importante che è legato alle piattaforme e che ci collega alla tematica dell'intelligenza artificiale, perché le piattaforme sono anche le principali produttrici di intelligenza artificiale. E lì veniamo alla nostra tematica principale, ecco.
Certo, mi interessava anche fare un altro istituto che tu in parte hai già fatto, no? Quindi quando parliamo di queste nuove forme di capitalismo ci riferiamo sia ai lavoratori sia agli utenti. In questo senso mi viene in mente, no, della definizione di Shoshana Zuboff del capitalismo della sorveglianza, che sembra incentrato maggiormente sugli utenti rispetto ai lavoratori, sebbene naturalmente analizzi un po' tutte e due le facce. Ecco, come sono legate queste tra di loro queste due diverse forme di sfruttamento o schiavitù, insomma?
Allora, prima di tutto mettiamo un po' di virgolette su schiavitù. Schiavi del click è un titolo che personalmente io non ho scelto, è l'editore che me l'ha proposto, e si sa che non tutti quanti gli autori hanno lo stesso potere di leverage rispetto a quello che vogliono gli editori, perché naturalmente c'è un vastissimo dibattito, e lunghissimo, perché sono secoli che si dibatte sui legami tra la nascita del salariato e delle forme moderne di lavoro e la schiavitù, soprattutto la schiavitù antica, che poi naturalmente ha preso diverse forme. Non entro in questo dibattito, e però mi permetto effettivamente di dire che se il pubblico italiano ha riscoperto alla fine degli anni 10 con il lavoro di Shoshana Zuboff questo aspetto dell'utente di piattaforme come produttore di dati e dunque produttore di valore e dunque assimilabile a un lavoratore, noi in Italia comunque avevamo una lunga e gloriosa tradizione di diversi decenni di riflessione su questo aspetto in particolare, con autori fra i quali, voglio dire, autori con i quali ho collaborato, che comunque conosco bene, del tipo Tiziana Terranova, Bifo e Andrea Fumagalli. Sono tutte quante delle persone che vengono da un'area politica molto precisa, molto definita, che è difficile da far passare, diciamo così, al telegiornale la sera o parlarne in circoli letterari bene, diciamo così, perché sono tutti quanti persone che sono venute fuori da quello che oramai internazionalmente si chiama il post-operaismo l'Italian theory. E che in Italia è comunque molto poco conosciuta. Che cosa significa? Significa che queste riflessioni e questi studi che sono stati in realtà fatti già 20 anni fa e più in certi casi, sottolineavano un aspetto importante del primo internet e poi questo aspetto si è consolidato con le nuove piattaforme, con le piattaforme digitali degli anni 10, e cioè che gli utenti sono trasformati in contributori, quindi l'idea di base è che lo user generated content, quindi ogni utente che è invitato a diventare creator, che è invitato a diventare influencer, soprattutto sui media sociali, sulle piattaforme sociali, ecco, fa in modo che sostanzialmente ciascuno produca del valore per queste aziende. Ma il valore, e questo è l'aspetto che è sicuramente la scoperta più recente, il valore non è dato dai contenuti. Se vogliamo, a Facebook interessa veramente poco, o a Instagram soprattutto, interessa veramente poco se voi pubblicate la foto del vostro gattino scattata all'1:30 di notte perché il gattino sta facendo qualcosa di adorabile e meraviglioso. La piattaforma è interessata soltanto ai metadati che si, tra virgolette, nascondono dietro questa foto, e cioè sarebbe a dire, per esempio, non lo so, le tag che descrivono il gatto, se c'è o l'oggetto della foto, la marca dell'apparecchio fotografico oppure dello smartphone con cui la foto è stata scattata, l'ora, l'indirizzo IP attraverso il quale la foto è inviata. Sono tutte quante delle indicazioni che sono utilizzabili sia a dei fini di personalizzazione pubblicitaria, e questa è la cosa più ovvia, e quindi in una certa misura l'utilizzatore delle piattaforme resta ancora un consumatore, nella misura in cui è un consumatore che è targeted diciamo così, messaggi pubblicitari, ma c'è anche un altro aspetto importante, e cioè che questi dati sono utilizzati per creare delle intelligenze artificiali o degli algoritmi o semplicemente dei processi automatici, per esempio per creare delle raccomandazioni automatiche, per esempio per creare dei nuovi filtri fotografici per trattamento d'immagine, oppure per esempio per addestrare dei sistemi linguistici come ChatGPT o altri. Quindi in una certa misura ci troviamo davanti a un caso in cui gli utilizzatori di base di queste piattaforme sono anche i lavoratori invisibili e nascosti di queste piattaforme. E qui la situazione diventa molto più complessa che quella descritta da Shoshana Zuboff, che comunque attribuisce un ruolo molto passivo agli utilizzatori, ovvero sia li trasforma in semplici, diciamo così, semplici vittime dell'estrattivismo delle piattaforme, quando anche questo estrattivismo si manifesta attraverso la sorveglianza. Invece gli utenti hanno un ruolo attivo, che incidentalmente, e questo è il punto che poi in realtà è il cuore del mio libro e del tantissimo lavoro che stiamo realizzando con la mia equipe di ricerca che si chiama Deep Lab, il punto centrale è che gli utilizzatori di base di queste piattaforme sono un po' i colleghi non riconosciuti di tantissimi altri lavoratori, i quali sono pagati molto molto poco per fare lo stesso lavoro. Cioè, il lavoro che io faccio ogni volta che pubblico una foto su Instagram, ovvero sia non soltanto produrre il contenuto, ma anche per esempio aggiungere a questo contenuto degli hashtag, delle descrizioni, degli emoji che possono, che ne so, esprimere determinati sentimenti e stati d'animo, sono delle cose che io faccio gratuitamente, ma che alcune persone, un po' dappertutto nel mondo, sono pagate molto poco per fare in maniera non spontanea e non da consumatori, ma da lavoratori. E in questo caso qui troviamo che c'è non soltanto un parallelo, ma anche una continuità tra gli utilizzatori non pagati, non retribuiti, che vengono considerati come produttori di un lavoro gratuito, tra molte virgolette, e le persone che forse nelle Filippine o forse in Venezuela stanno facendo lo stesso lavoro per quasi zero, quindi quasi gratuitamente, perché sono pagati 1-2 centesimi o anche meno.
Perfetto, allora diciamo che abbiamo raggiunto un primo step importante, ci concediamo una pausa musicale e torniamo subito in voce subito dopo con questo passaggio importante, quindi dai dati all'intelligenza artificiale e diciamo a queste nuove forme di sfruttamento. Restate con noi e ci risentiamo dopo la pausa musicale. voce, siamo con il professor Antonio Casilli a parlare di intelligenza artificiale e di capitalismo delle piattaforme. Siamo arrivati un po' al punto in cui ci introduciamo il tema ChatGPT, e non potremmo che farlo seguendo un po' quella che è l'attualità. Infatti il garante privacy ha bloccato, come chi ci ascolta sicuramente sa, l'uso di ChatGPT nel nostro paese, in Italia, come misura precauzionale, e anche altre autorità di regolamentazione dei dati, francesi, tedesche, irlandesi e canadesi, stanno indagando su come questo sistema di OpenAI raccolga e utilizzi i dati. Quindi c'è un tema sicuramente. Il provvedimento ha la durata di 20 giorni, dovrebbe scadere il 30 aprile, sono state chieste determinate azioni a OpenAI per poter riandare online in Italia. In realtà è possibile comunque aggiungere la piattaforma, naturalmente collegandosi sì geograficamente dall'Italia, ma per esempio utilizzando una VPN da un altro luogo nel mondo, quindi diciamo che si tratta di un limite più formale che sostanziale. Però sicuramente è una notizia abbastanza importante, che ha fatto il giro del mondo, perché l'Italia peraltro è uno dei pochi stati che l'ha attuata in maniera così severa, e siamo in compagnia di stati occidentali, no? che vedono una simile forma di censura a tutti gli effetti. Quindi siamo con Cina, Iran e altri. Ecco, quindi io direi di partire da questo, Antonio, no? Quindi cerchiamo un po' di capire come i dati c'entrino nel discorso.
Allora, tanto per cominciare, mettiamo un pochettino i puntini sulle i, come si dice. È vero che l'aumento della censura in tutto il mondo purtroppo sta mettendo sullo stesso piano tanto paesi autoritari, tanto che paesi, diciamo così, democratici, tra molte virgolette, perché in realtà c'è uno slittamento verso le democrazie liberali un po' da tutte le parti. Ciò detto, quello che è successo in Italia in realtà è qualcosa di particolarmente complesso, e ne possiamo parlare, secondo me, dicendo che è una storia veramente molto italiana da un certo punto di vista, e poi però è anche una storia internazionale legata a grandi trend nel tipo di produzione di queste tecnologie di tipo particolare, che sono le intelligenze artificiali generative. Allora, perché è una faccenda molto italiana? Perché in realtà quello che è stato presentato al pubblico italiano come una censura del garante è in realtà una reazione di OpenAI a una reazione del garante a un evento che era un evento di violazione della privacy, o piuttosto di una specie di bug che c'è stato a marzo su OpenAI. A un certo punto, improvvisamente, gli utenti hanno potuto vedere la storia delle chat, la history delle chat di altri utenti. Quindi è un caso abbastanza chiaro di violazione della privacy, di non protezione di certi dati che comunque sono a carattere personali. E questo è un primo dato. Quindi contro questo l'utente il garante italiano, e poi i garanti spagnoli, francesi, eccetera, li hai citati, voglio dire, hanno cominciato a reagire. Da questo punto di vista, quello che è successo a OpenAI non è per niente differente rispetto a altri scandali della privacy o incidenti di privacy che ci sono stati su altre piattaforme. Pensiamo per esempio a Facebook, che nel 2012 aveva avuto proprio esattamente questo tipo di problema, cioè che improvvisamente si iniziavano a vedere le comunicazioni private di altre persone. E i garanti avevano reagito anche in questo caso. Che cosa ha fatto OpenAI quando il garante italiano ha lanciato la sua azione giudiziaria. Ha reagito in una maniera che è molto coerente con la storia mediatica italiana, italiota quasi, ovvero si ha fatto una cosa un po' come Berlusconi negli anni Ottanta, nei lontani anni Ottanta, quando i giudici italiani cercavano di far rispettare le leggi sull'emittenza privata, e Berlusconi, per protestare contro questi giudici, aveva semplicemente deciso di stoppare, di fare quella che si chiamava una serrata, quindi una chiusura artificiale delle sue reti, per protestare e per poi creare una reazione da parte del pubblico che si trovava improvvisamente privato di entertainment. Ebbene, la stessa cosa è successa per OpenAI. OpenAI a un certo punto ha ristretto artificialmente l'accesso degli italiani a al suo prodotto ChatGPT, creando poi una reazione infuriata degli utenti italiani. Ma per il resto, in altri paesi dove pure azioni simili sono state messe in atto, OpenAI non ha chiuso il suo servizio e quindi resta ancora accessibile. Quindi è chiaramente stata una scelta dell'azienda. Seconda faccenda che ha a che fare con questa decisione italiana, o piuttosto questa azione in giustizia, diciamo così, legata al garante italiano, è che sostanzialmente nella sua procedura, per la prima volta nella storia della regolazione della tecnologia, il garante ha detto che il problema di privacy di ChatGPT è legato all'addestramento dell'intelligenza artificiale, che ha a che fare con i dati degli utenti italiani. Che cos'è l'addestramento? ChatGPT, il nome GPT, l'acronimo GPT, rinvia a tre parole inglesi, di cui la seconda, P, significa pre-trained, significa pre-addestrato, significa che questa intelligenza artificiale è stata preparata, è stata, diciamo così, armonizzata, usando miliardi o piuttosto triliardi di dati che servono ad insegnare all'intelligenza artificiale, per esempio, non so, a parlare italiano, a parlare inglese, o a riconoscere una certa tematica, o a sapere improvvisare un testo di un'email o di una canzone, via di questo passo. Insomma, tutto ciò che ChatGPT fa normalmente. Questo addestramento ha avuto luogo da una parte su diversi anni e utilizzando effettivamente delle masse di dati impressionanti, perché in realtà hanno dovuto recuperare, cioè OpenAI ha dovuto recuperare praticamente quasi tutto il contenuto di internet grazie a una piattaforma che si chiama Common Crawl, non entro nel dettaglio. Comunque, insomma, questo è quello che è successo nel passato, l'addestramento, il pre-addestramento, ma poi quando ChatGPT è stato pubblicato, lì abbiamo cominciato a fare il nostro proprio addestramento di utilizzatori, e quindi ritorniamo alla faccenda che i lavoratori del click sottopagati che hanno addestrato ChatGPT si ritrovano sullo stesso piano che noi tutti e tutte quando utilizziamo ChatGPT, perché ChatGPT sostanzialmente ogni volta che ci propone una risposta ci propone anche di dare una valutazione, sì o no, più o meno, pollice su o pollice giù, per indicare se abbiamo apprezzato questa risposta. E quindi in un certo senso noi stiamo valutando il significato, il risultato di questo ChatGPT. Quindi in un certo senso noi stiamo addestrando, noi stiamo esprimendo delle preferenze, stiamo esprimendo delle opinioni, stiamo in una certa misura fornendo il nostro sapere a ChatGPT e a OpenAI, che se ne serve per addestrare le nuove generazioni di grandi modelli linguistici. Infatti non è un caso che dopo che 100 milioni di persone si sono abbonate a ChatGPT nei primi mesi della sua esistenza, OpenAI è stata capace di passare dalla versione 3 alla versione 4 del suo grande modello GPT, quindi è passato a una versione ancora migliore grazie a questo enorme afflusso di dati. Quindi abbiamo un problema di privacy, certo, ma abbiamo anche un problema di riconoscimento riconoscimento del valore del lavoro fornito da tutte e tutti per addestrare questa intelligenza artificiale.
Ecco, quindi ancora una volta gli individui sono utilizzati per affinare, per, no, sono queste nuove pratiche che senza chiedere alcun consenso agli utenti, diciamo, consentono poi a questi grandi colossi di fare il loro business. Ormai sono più di 20 anni che siamo abituati a tutto questo e lo fanno, quindi abbiamo diciamo già focalizzato il punto in un quadro deregolamentato. Ecco, quindi vorrei adesso un po' passare a parlare di questa deregolamentazione che viene sfruttata, no? da questi grandi da questi big tech. Sì. E cosa ne pensi tu diciamo così, di questa inadeguatezza dell'impianto normativo, o meglio ancora di più, mancanza stessa di focalizzazione su nuovi oggetti su cui dovremmo evidentemente focalizzare le regole, su questi oggetti, sul loro funzionamento, sulla possibilità che questi oggetti abilitano, sugli effetti che sono imprevedibili? Di questi oggetti.
Certo. Guarda, ti sorprenderò forse dicendo che per quello che vedo e che ho potuto vedere negli ultimi anni, perché comunque sia ho anche spesso lavorato con legislatori in diversi paesi per aiutare a sviluppare nuove leggi, nuove regolazioni, nuove forme regolamentari sulla tecnologia in generale, la realtà è che io non credo che la regolazione esistente sia insufficiente, oppure che il legislatore oggi non prenda o non abbia saputo prendere in conto queste nuove forme tecnologiche. Diciamo che da una parte vedo molta cattiva fede da parte delle aziende che producono queste tecnologie, che non volendo rispettare una serie di leggi esistenti, e posso farti una serie di esempi molto concreti, dicono in realtà questa nostra piattaforma, questa nostra intelligenza artificiale è talmente nuova, talmente rivoluzionaria che gli esseri umani ancora non riescono nemmeno a coglierne la specificità e ancor meno il legislatore. La realtà è che se guardiamo i casi di grandi successi tecnologici degli ultimi decenni, posso fare l'esempio di Facebook, posso fare l'esempio di Deliveroo o Uber, si sono basati sempre su una fase di violazione aperta di leggi esistenti, di regolazioni esistenti, che hanno poi spacciato come un vuoto legale. Il vuoto legale non esisteva nel caso di Facebook. Quello che Facebook ha fatto per 10 anni con i dati dei suoi utilizzatori di tutte le età e di tutti i paesi del mondo era illegale, e ci sono voluti poi due grandi scandali di privacy, quello di Snowden nel 2013 e quello di Cambridge Analytica nel 2016, per fargli un po' cambiare le idee e per fare in modo che effettivamente tutti i legislatori, utilizzando sia le leggi che esistevano prima, sia le nuove leggi di privacy, per esempio il GDPR, quindi la regolazione europea sulla privacy, iniziassero a martellare su Facebook che prima si rispetta la legge e poi facciamo il business. La stessa cosa per Uber, per esempio, si è diffusa in tutto il mondo in diverse centinaia di migliaia di città e regioni, prima di tutto violando sistematicamente le regole sul trasporto dei privati in queste regioni del mondo, e poi dicendo che non c'erano queste leggi, per non parlare ancora effettivamente delle piattaforme di delivery che hanno violato sistematicamente le leggi sul lavoro e la presunzione di salariato, quindi di subordinazione dei loro lavoratori, dicendo che poi non c'erano delle leggi per definire queste cose. Quindi insomma il movimento è sempre lo stesso, piuttosto il trucco che queste aziende cercano di mettere in atto è sempre lo stesso, e poi purtroppo si urtano a alcuni regolatori un po' più tenaci, penso appunto al garante italiano, che fra i garanti europei è comunque uno di quelli che effettivamente è più ligio alla legge, e poi si urtano anche al fatto che i legislatori dicono: beh, allora vogliamo parlare di nuove legislazioni per regolare nuovi oggetti tecnologici, nuove entità tecnologiche, bene, abbiamo nuove leggi. E difatti, per esempio, l'Unione Europea, nel caso specifico, si sta dotando da diversi anni di nuove leggi, per esempio, non lo so, la regolazione sulle piattaforme, che dovrebbe arrivare ad essere votata prima della fine dell'anno, quindi la regolazione del lavoro delle piattaforme, e poi ci sono anche nuove leggi, come per esempio l'AI Act, ovvero sia l'atto dell'intelligenza artificiale, che è attualmente in negoziazione Commissione Europea, e che dovrebbe essere quindi una nuova legge che permette di stabilire quali sono i rischi per le persone associati a diverse categorie di intelligenze artificiali. Quindi comunque sia, stiamo facendo da una parte il lavoro di diciamo così, recuperare eventualmente il tempo perduto, ma anche far rispettare delle leggi che esistono, perché il rischio più grosso è di lasciare le piattaforme autoregolarsi. Quindi se si lasciano queste piattaforme libere di autoregolarsi, lì ci ritroveremo in situazioni disastrose, come in altri settori industriali, potrebbe essere l'aeronautica, potrebbe essere la chimica, l'energia e tantissimi altri settori industriali, in cui le aziende fanno il buono e il cattivo tempo perché sostanzialmente sono lasciate libere di fare la propria regolazione.
Ecco, quindi siamo arrivati a un altro punto fondamentale, quello del contenimento dell'azione da parte di questi colossi, e quindi questo ci porta a, diciamo, a parlare anche del modo in cui questi hanno accumulato potere nel tempo e oggi si trovano a poterci governare. Lo facciamo dopo un'ulteriore pausa musicale che ci concediamo.
Tell
voce dopo la pausa musicale. Siamo in Tropia Massima, stiamo parlando di intelligenza artificiale con Antonio Caselli e siamo arrivati durante finora, diciamo, rispetto a come è andata finora la trasmissione, a un punto fondamentale, cioè a quello di pensare al governo di questi sistemi, perché se lasciato completamente da solo porta a disastri. Del resto, come ci diceva Antonio, questo è vero in qualsiasi settore industriale, e questo settore sicuramente ha delle peculiarità importanti, che sono quelle di cui ci vogliamo occupare, ma in fondo l'esito è più o meno sempre lo stesso, cioè quello di comprendere appunto come possiamo far sì che ci sia un riconoscimento del lavoro da parte fatto da chi fa funzionare queste macchine, e quindi come ci possa essere una comprensione di meccanismi di sfruttamento che poi finiscono sui lavoratori, sulle persone sfruttate. Vai Antonio.
Diciamo che ci sono diverse maniere anche di vedere la situazione attuale. Diciamo che da una parte si potrebbe dire che tantissimo lavoro e tantissimi passi in avanti sono stati fatti, e quindi in un certo senso che c'è un approccio gradualista che dobbiamo adottare verso il riconoscimento dei diritti dei cittadini utilizzatori di queste piattaforme. Nel caso specifico, questo approccio gradualista io lo vedo in atto nel settore del quale mi occupo principalmente, che è il lavoro delle piattaforme legato alla produzione sia di servizi ai consumatori sia di tecnologie avanzate, quindi l'intelligenza artificiale, perché abbiamo avuto prima una fase di scombussolamento degli equilibri, per esempio sindacali, e poi progressivamente i sindacati si sono messi a lavorare sugli algoritmi, l'intelligenza artificiale, la dottrina italiana portata alla CGIL dell'epoca Camusso, che era contrattare l'algoritmo, è poi diventata una posizione molto diffusa a livello europeo. Quindi questo ha portato anche a una serie di azioni dei sindacati tradizionali. Poi naturalmente ci sono anche tutta una serie di nuove situazioni che si mettono in atto, per esempio nuovi collettivi, nuove coordinazioni di base che difendono i diritti, per esempio, dei rider in Italia, in Spagna, in Francia, in diversi paesi del mondo. Questi sono degli esempi di una progressione graduale verso il riconoscimento di diritti. Potrebbe essere, nel caso specifico, come in questo esempio, diritti salariali, ma può essere anche legato a diritti di privacy, diritti di redistribuzione del valore delle tecnologie prodotte e via di questo passo. C'è anche un altro approccio che è invece più attento alle esperienze concrete di creazione di commons digitali, e questo è un approccio che è effettivamente più utopista, meno pragmatico, che assomiglia un po' a quello che in certi contesti politici si chiama il comunismo che c'è già, quindi sarebbe a dire esperienze utopistiche create da persone che vogliono cambiare completamente la maniera, le regole del gioco per produrre questa tecnologia o questi servizi legati alla tecnologia. Quindi possiamo citare, che ne so, in questo caso il grande movimento delle piattaforme cooperative che si sta sviluppando soprattutto nei paesi del sud globale, ma che rappresenta un'alternativa concreta a tutte le piattaforme di natura commerciale, gli Uber o le piattaforme di servizi alla persona o di e-commerce. E poi ci sono naturalmente delle iniziative molto più complesse e complicate che hanno a che fare, per esempio, con la creazione veramente di nuovi commons del sapere, ma anche nuovi grandi patrimoni di dati, quindi la creazione di common digitali legati effettivamente alla condivisione di dati per addestrare delle intelligenze artificiali alternative, oppure la creazione di collettivi di ingegneri, data scientist, esperti del digitale che stanno cercando quindi di portare avanti una visione diversa della tecnologia, più attenta per esempio agli elementi del rispetto dell'ambiente, rispetto dei diritti umani, o in certi casi addirittura rifiuto di certe utilizzazioni nell'ambito militare, nell'ambito della gestione dell'ordine pubblico di queste tecnologie, perché sappiamo benissimo che soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale si presta purtroppo molto a degli abusi, come purtroppo stiamo vedendo tanto in paesi autoritari che in, ancora una volta, cosiddette democrazie che si rivelano sempre meno liberali da questo punto di vista.
Ecco, in particolare si dice spesso che le macchine potrebbero superarci in intelligenza, quindi renderci obsoleti, diciamo renderci sostituibili nel lavoro. Questo elemento è particolarmente importante, particolarmente delicato, insomma, perché ci fa diventare ancora più precari.
Sì, diciamo che questo è un vecchissimo dibattito. Quando dico vecchissimo significa che è veramente un dibattito che rimonta all'inizio dell'Ottocento, in realtà, perché la prima rivoluzione industriale già si accompagnava a queste profezie di scomparsa del lavoro umano. Si possono citare una serie di autori di grande fama che hanno già proposto questa idea e si sono sbagliati. Si sbagliavano nell'Ottocento, si sono sbagliati nel Novecento, quando poi sono state ripetute queste profezie, e si sbagliano ancora negli anni 2000, quando, come per esempio, non lo so, qualche settimana fa i ricercatori di OpenAI pubblicano annunci, o piuttosto pubblicano dei paper semiscientifici nei quali dicono che 80% del lavoro nel mercato del lavoro attuale sarà esposto all'uso di, guarda caso, i prodotti che loro mettono sul mercato. Quindi da una parte si può sospettare che sia un'operazione di marketing camuffata da articolo scientifico, dall'altra non possiamo non rispondere realmente a questo tipo di profezia. E la prima risposta, la più chiara, è che sostanzialmente non si sono mai verificate queste profezie, malgrado una crisi pandemica, una crisi geopolitica e una crisi climatica, ci troviamo attualmente in una situazione nella quale abbiamo nel mondo il più alto numero di persone che lavorano con un impiego formale, questo anche per motivi demografici, ma, e questa è la cosa paradossale, ci troviamo anche in una situazione in cui nella storia umana al mondo c'è il più alto numero di persone che lavorano anche informalmente, in maniera precaria, in maniera atipica, in maniera non sufficiente per esempio, assicurare un reddito degno o delle condizioni di lavoro difendibili. E qui ci troviamo di fronte a, purtroppo, la cattiva notizia. Da una parte, diciamo, c'è una mezza buona notizia, ovvero sia che i robot non ci sostituiranno, perché non ci hanno sostituito finora e niente si sta facendo perché lavorino, diventino questa intelligenza universale che ci vende Elon Musk e altri dementi di questo tipo, ma la seconda notizia è molto meno buona, ovvero sia che c'è un effetto di queste tecnologie e purtroppo l'effetto è quello di precarizzare il lavoro. E questo avviene in due maniere. La prima maniera è che sostanzialmente queste tecnologie svalutano, disqualificano delle forme, diciamo così, professionali o dei mestieri che avevano un sapere a volte antico, a volte più recente. Pensiamo per esempio, non lo so, traduttori, illustratori copywriter, per dire qualcosa di molto più recente, il cui lavoro è in questo momento obbligato, deve per forza riorientarsi verso una forma diversa, perché abbiamo nuovi software e nuove intelligenze artificiali come Midjourney, come ChatGPT stesso, che obbligano sostanzialmente a imparare nuove cose, ma anche sostanzialmente a rendere il lavoro molto più standardizzato, molto più orientato verso dei task e molto più orientato alla produzione di dati. Quindi riveniamo a quello che dicevamo all'inizio, perché è un lavoro che deve configurarsi, interfacciarsi con delle intelligenze artificiali. Ma la seconda cosa è che perché queste intelligenze artificiali esistano, lì abbiamo bisogno di qualche cosa di completamente nuovo, ovvero sia della creazione di un mercato globale, un mercato dove centinaia di milioni di persone sono al lavoro per produrre dati, sono al lavoro per addestrare intelligenze artificiali, per a volte filtrare dati. E queste persone che si chiamano i microlavoratori, ovvero sia c'è tutta una nuova categoria di persone che sono un po' dei freelancer estremi, pagati qualche centesimo per addestrare un pezzettino di intelligenza artificiale, per guardare una foto, per che ne so, un'immagine per una intelligenza artificiale che fa riconoscimento facciale, o persone che, non lo so, cliccano su dei contenuti e che sono pagate pochissimo. Con i miei colleghi e i miei ricercatori, quello che noi facciamo è girare il mondo letteralmente tra il Madagascar, l'Egitto, il Venezuela, il Cile, dove abbiamo passato diversi mesi oramai, per incontrare queste persone che tutto il giorno sono lì e cliccano su contenuti per addestrare delle intelligenze artificiali come ChatGPT e altre. Quindi ChatGPT stesso si è scoperto, ha diciamo così, reclutato delle persone di questo tipo, quindi dei lavoratori del click in paesi come il Kenya, le Filippine, il Sudafrica, la Turchia, e queste persone sono pagate, secondo le rivelazioni recenti, appena tra $1.34 e $2 all'ora massimo. Quindi anche in paesi come il Kenya queste remunerazioni sono assolutamente insufficienti, e quindi abbiamo un problema di precarietà perfino in paesi a più basso reddito. Un esempio, l'ultimissimo, effettivamente è quello che noi stessi, cioè io e la mia equipe di ricerca DeepLab, abbiamo osservato quando siamo andati in Madagascar e abbiamo potuto intervistare centinaia di persone che facevano questo lavoro, e queste persone guadagnavano nella migliore delle ipotesi, quindi quando erano veramente dei lavoratori ben pagati, tra i 90 e i 100 euro al mese, il che è molto poco per gli standard europei, ma posso assicurare è anche molto poco per poter vivere in una città come Antananarivo, la capitale del Madagascar, che pur se il Madagascar è un paese a basso reddito, è una città relativamente più cara rispetto al resto del paese. Quindi con 100 euro una persona o una famiglia non arrivano alla fine del mese, e questi lavoratori ci dicevano: noi speriamo di poter beneficiare alla fine del mese della distribuzione di, che ne so, riso, sale, zucchero oppure caffè, perché questi sono beni di prima necessità che noi non possiamo più permetterci con questi nostri salari. Quindi è un problema di precarizzazione, di creazione di una specie di lumpen proletariat globale che deve essere preso in conto nelle lotte future e nelle forme di difesa dei diritti future.
Ecco, quindi il riconoscimento del lavoro, mi viene in mente anche che per poter riconoscere il lavoro devo anche poter accedere ai dati, no? Quindi nuovamente ci riportiamo su questo tema. Mi ha colpito la notizia che sta circolando in questi giorni di un'associazione di categoria degli sceneggiatori americani che è in stato di sciopero perché gli sceneggiatori non riescono più a farsi pagare nel loro caso i diritti delle riproduzioni successive dei film e delle serie che producono, e questo perché le piattaforme sulle quali sono ospitati e vengono serviti i contenuti che producono, non sono, non intendono dischiudere i dati sulla visione di questi contenuti. Quindi mi ha fatto pensare, naturalmente è solo un esempio, no? Ma se ne possono fare molti altri. Ecco, secondo me, se concentriamo troppo anche i dati, no, all'interno di questi gruppi ristretti, diventa poi veramente difficile poter riconoscere il lavoro e far emergere quello che viene fatto. E quindi da questo punto di vista, quello che noi diciamo sempre in queste trasmissioni, sarebbe importante, no, prendere coscienza degli aspetti tecnologici e profondi di queste tecnologie e sapere dove stiamo mettendo le mani, altrimenti diventa veramente difficile, ecco, fare quello che tu suggerivi, cioè unirsi per combattere, no? Certo. Insieme.
E se posso soltanto aggiungere un elemento, ecco, questo che dicevi tu di gli sceneggiatori o in generale i produttori contro Netflix e compagnia, quindi queste grandi piattaforme di streaming, è effettivamente un fenomeno recente, ma abbiamo avuto anche negli ultimi anni tutta una serie di fenomeni che sono comparabili, che hanno a che fare con persone il cui lavoro è molto molto meno pagato rispetto a quello degli sceneggiatori di Hollywood. Gli Uber, ovvero sia i guidatori di Uber in Francia, sono in una lotta contro Uber per cercare di recuperare i loro dati relativi effettivamente al loro uso della piattaforma Uber dal 2020, oppure ci sono state tutta una serie di azioni legali contro una serie di piattaforme, da YouTube a Facebook, per riuscire a recuperare i dati, non tanto per questioni di privacy, e qui ritorniamo alla faccenda del ruolo dei garanti europei e internazionali, ma per riuscire a valutare quanto queste aziende sono riuscite a monetizzare questi dati. E questa è una cosa importante, perché improvvisamente, nemmeno tanto improvvisamente, gradualmente in realtà, stiamo arrivando a una presa di coscienza del fatto che i dati non sono dei dati, nel senso etimologico del termine, i dati sono prodotti da utilizzatori. In alcuni casi questi utilizzatori sono pagati, come nel caso per esempio di Uber, Deliveroo, male, ma sono pagati. In alcuni casi non sono neanche pagati. E quindi questo deve incitarci anche ad adottare dei nuovi punti di vista e delle nuove prospettive anche di conflitto politico.
Sicuramente dovremmo vedere chiaramente che troppo potere è concentrato in pochissime mani, quelle dei gestori di queste mega piattaforme, e su questo dovremmo lavorare molto. Quindi uno degli strumenti che abbiamo è senz'altro quello della creazione di una coscienza di classe. Secondo te qual è il modo in cui potremmo costruirla in questo caso?
Allora, questa è una domanda molto difficile e se vogliamo è anche un vasto dibattito, tanto nella filosofia del digitale che nella politica del digitale. Io posso citare per esempio il lavoro di un filosofo e giornalista italiano che si chiama Roberto Ciccarelli, che ha incidentalmente molto insistito sul fatto che non soltanto c'è la possibilità di sviluppare una coscienza di classe di non soltanto i lavoratori, ma anche gli utilizzatori di queste tecnologie. Io personalmente sono un po' più cauto, perché in questo momento non credo ci siano le condizioni materiali e storiche per creare una classe nel senso marxiano del termine, ovvero sia una classe che non soltanto difende gli interessi delle persone direttamente coinvolte nella classe, ma che è anche capace di portare un discorso e di creare un movimento che supera la classe in sé per sé, e che diventa quindi una ispirazione o una orientazione per le altre classi. Quindi in questo momento siamo ancora molto lontani, le esperienze che esistono anche in termini di difesa dei lavoratori, le abbiamo già citate alcune, ma insomma sembrano essere ancora molto molto legate all'ideale Silicon Valley di le persone che fanno la tecnologia sono soltanto questi grandi sviluppatori di software, questi grandi data scientist. La realtà è molto diversa e siamo ancora lontani dal riconoscerla. La realtà è che le tecnologie oggi sono fatte da noi tutte e tutti, e che noi tutte e tutti siamo un po' dei colleghi inconsapevoli di queste centinaia di milioni di persone, di questo lumpenproletariat del click di cui parlavo, che si trovano in paesi spesso emergenti o a basso reddito.
Benissimo Antonio, ti ringraziamo per essere intervenuto, è stato veramente interessante. Ti invitiamo fin da subito, se vorrai, in futuro ad intervenire nelle nostre trasmissioni.
Grazie moltissimo Davide, molto volentieri.
Allora, anche per questo lunedì Entropia Massima finisce qui, ci risentiamo il prossimo. Anzi no, il prossimo non ci risentiamo perché sarà lunedì 1 maggio e non andremo in onda, andremo in realtà in onda con una replica e quindi ci sentiamo poi il lunedì successivo con il ciclo di Libera Scienza in Libero Stato. Allora, Entropia Massima finisce qui, vi lasciamo le altre trasmissioni della radio e un abbraccio a chi ci ha ascoltato dal carcere.